Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.
Ed è il tempo, il tema di questa puntata, il futuro che non vogliamo, il titolo della conferenza del filosofo Fabio Merlini, l'ultima delle Eranos Young Lectures 2021, che parte dall'idea della nostra incapacità di immaginare il futuro e dalla mancanza di prospettiva di quest'epoca che stiamo vivendo compressa sul presente. Fabio Merlini si concentra quindi sull'idea del tempo e sull'esperienza che ne facciamo, che ci dice molto di noi, di come viviamo, e articola la sua riflessione in tre punti che corrispondono a tre modalità. Da un lato il tempo misurativo, che ci misura, quindi il tempo frenetico che scandisce il nostro quotidiano e le attività che svolgiamo con le infinite sollecitazioni che lo caratterizzano. A questo segue il tempo del teletecnocapitalismo come agente di continuo cambiamento, sempre però nelle linee dettate dal contemporaneo e quindi nella produzione di valore economico come necessità in ogni ambito dell'esistenza o quasi. E poi la terza modalità del tempo, che si differenzia dalle due precedenti per il fatto di essere un tempo generato da noi, un tempo più nostro, più interiore e profondo, che Fabio Merlini definisce un tempo generativo di un senso del sé, quello della conciliazione con noi stessi, di quel sentirsi a casa. Quell'appuntamento, quell'incontro con noi stessi, insomma, che nella densità frenetica degli eventi di oggi, come ci ha ricordato il filosofo nella sua ricerca in questi anni, rischiamo di mancare. Ne parliamo con Fabio Merlini. Dicevamo, un'epoca, la nostra, caratterizzata dall'incapacità di immaginare il futuro e dalla mancanza di prospettiva. Fabio Merlini si concentra sull'idea del tempo, uno dei temi a cui dedica la sua ricerca e di cui si è occupato anche in alcuni suoi saggi. Il tempo è l'esperienza che ne facciamo e che ci dice molto di noi, di come viviamo. Fabio Merlini, ben trovato.
Buongiorno. Ci dice molto perché il tempo è un'esperienza che incrocia continuamente la nostra esistenza. Se lei pensa, noi constatiamo ogni giorno, e siamo ogni giorno in una situazione in cui abbiamo la sensazione di avere più o meno tempo o nessun tempo del tutto. Quindi studiare, diciamo così, quello che siamo oggi attraverso un'analisi della categoria del tempo, cioè qual è l'esperienza che noi facciamo del tempo, ci dice probabilmente qualcosa di molto interessante attorno a noi stessi. Il tema naturalmente del tempo oggi è legato anche a quello cui accennava lei, cioè la crisi del futuro. Noi siamo in una situazione in cui è sempre più difficile dare un'immagine tangibile al nostro futuro, in parte perché siamo confrontati con una crisi ambientale del tutto inedita e inaudita, cioè siamo la sola civiltà che fa l'esperienza del problema della riproduzione delle risorse naturali. Quindi questo è sicuramente un tema dolentissimo, cioè la civiltà scopre in un certo senso che le armi stesse che le hanno permesso di costruirsi sono quelle che hanno, come dire, minato la base materiale dell'esistenza. Ecco, questo è un dato di fatto drammatico al quale forse per la prima volta la civiltà è confrontata. Poi c'è il problema di una crisi più generica, che è quella della politica. La politica stessa in queste condizioni fatica in un certo senso ad avere una grande progettualità, riesce ad amministrare quando riesce bene, più o meno bene, l'esistente, ma l'idea di indicare dei percorsi, delle vie che sappiano in un certo senso riaprire la dimensione del tempo, ecco, questo oggi sembra venir meno. Questo è un altro elemento che si aggiunge, diciamo così, al nostro disorientamento.
Tra l'altro il tempo è sempre una dimensione così affascinante, anche perché forse non riusciamo a comprenderla completamente se pensiamo all'infinito, no? È impossibile per noi immaginarlo, quindi è una delle dimensioni forse più misteriose da conoscere a fondo. E un tempo su cui lei si sofferma è il tempo misurativo, quello che insomma scandisce la nostra quotidianità con infinite sollecitazioni, con tutti gli appuntamenti e le scadenze che ci si ripropongono ogni giorno. Il tempo che forse lascia meno spazio alla libertà, in quanto ci chiede di essere sincronizzati con il resto della società.
Sì, a me sembra che, diciamo, noi oggi siamo confrontati per lo più a due grandi esperienze del tempo. Una è sicuramente quella cui fa riferimento lei, cioè noi abbiamo la sensazione di vivere dentro una determinata assegnazione del tempo, e questa assegnazione può essere più o meno generosa. Allora ho la sensazione, appunto, di avere tempo, di non averne, o come dicevo prima, di non averne del tutto. E qui la sensazione è quella di una oggettività che ci si impone dall'esterno, eh? Per cui siamo come appunto confrontati a una temporalità misurativa, e questa temporalità misurativa però ci misura anche, nel senso che misura il nostro tempo e misura noi stessi, ed è in relazione a questa misura che viviamo anche l'esperienza della soddisfazione e della frustrazione. Riesco a rimanere a tempo, riesco a rimanere a giorno o non riesco a farlo? Ed è chiaro che dentro l'esperienza dell'accelerazione che stiamo facendo tutti, questo sta diventando un problema, perché una forma di vita che sempre di più ha la sensazione di essere in ritardo su tutto vive una profonda frustrazione, cioè come se siamo disincronizzati rispetto al ritmo del mondo. Questo è un tema, diciamo così, che non possiamo sottovalutare, cioè in relazione al nostro benessere noi non possiamo sottovalutare questo tipo di esperienza del tempo, e dobbiamo sempre chiederci, quando siamo confrontati a questa pressione, a questa accelerazione, chi sta beneficiando di questo? Perché siamo finiti dentro questa situazione? Perché i margini temporali si riducono sempre di più? E allora qui probabilmente si apre un altro grande capitolo, che è quello dei poteri, cioè di come appunto i poteri stanno riorganizzando la nostra esperienza del tempo.
Questo è un grande tema, in effetti, e che lei ha affrontato anche nei suoi più recenti saggi. Un'altra figura del tempo che ci viene imposta dall'esterno è proprio quella del teletecnocapitalismo, legata quindi alla produzione di valore economico come necessità estesa che pervade tutti gli ambiti della nostra vita, quasi tutti, diciamo. Quello che lei definisce con l'allegoria di un presente che non accetta di passare, che desidera perpetuarsi, un presente quindi rivolto a se stesso.
Sì. Sì, qui siamo confrontati a un altro paradosso tipico della nostra epoca, cioè che da una parte siamo circondati di innovazione e trasformazione, cioè tutto cambia, nulla rimane come è. Siamo continuamente sollecitati, questo è un altro elemento di quello che dicevo prima, sollecitati, dobbiamo essere aggiornati, dobbiamo continuamente aggiornarci. D'altra parte abbiamo la sensazione anche di un tempo sospeso, che è l'altra faccia della medaglia, cioè l'idea che siamo costruiti attraverso una storicità detemporalizzata. Il nostro presente condiviso è un presente che tendenzialmente ripete sempre se stesso. Allora com'è possibile che qualcosa che cambia sempre, che è sempre dentro processi innovativi di fatto, è immobile, ma questo dipende proprio dal fatto che il nostro presente è completamente risucchiato dentro i meccanismi di massimizzazione del profitto, tanto da concepire, potremmo dire così, il mondo e l'anima singola come uno sterminato spazio a disposizione del mercato per operazioni che sono unilateralmente orientate a una costante ed espansiva conversione, potremmo dire, produttivistica del valore in quanto legge della mediazione sociale, cioè produrre valore economico, e questo a tutti i livelli dell'esistenza, diventa il principio insuperabile. Allora, se tutto cambia perché di fatto questo principio si riproduce continuamente. E il fatto che tutto cambi è in un certo senso la garanzia stessa affinché questo principio possa rimanere immutabile. E allora qui noi constatiamo qualche cosa di abbastanza interessante, cioè che all'interno della più scatenata e dinamica mobilitazione, appunto tutto cambia, di energia, agisce questo principio che è ormai reificato, persistente, granitico, e diventa una forma di normatività pratica che è quella appunto della logica del valore. E questa genera una sorta di determinismo implacabile. Ecco, questa è un'esperienza tragica che noi facciamo, perché è come se da qualche parte il futuro è sempre il futuro del nostro presente. Cioè è il nostro presente che si radicalizza nelle sue logiche, si universalizza, ma rimane sempre quello. Ed è come se da qualche parte, ecco perché si chiude l'immagine del tempo, perché il futuro non può essere che la riproduzione continua di questo presente, nonostante, ripeto, tutte le accelerazioni, tutte le trasformazioni, tutte le innovazioni alle quali siamo confrontati. In questo senso, per così dire, è un cambiamento senza trasformazione, e questo è un altro elemento che genera evidentemente frustrazione.
Sì, un paradosso, perché è un costante cambiamento che ci riporta però sempre solo ad essere fermi nel presente. E questa figura del tempo che lei definisce del teletecnocapitalismo ci riporta ad un'altra dimensione, che è quella delle nuove tecnologie che ci portano ad essere presenti un po' ovunque e forse in nessun luogo allo stesso tempo.
Sì, nel senso che se dovessimo, diciamo così, stabilire una gerarchia tra il tempo misurativo e quello che potremmo chiamare appunto il tempo del teletecnocapitalismo, è chiaro che il tempo misurativo è un effetto del tempo del teletecnocapitalismo, perché il tempo misurativo è il tempo che ci fa correre, è il tempo rispetto al quale noi abbiamo obiettivi da raggiungere, obiettivi sempre più ambiziosi. Quindi lei vede che c'è una correlazione tra queste due figure del tempo.
Ecco, e poi c'è una terza dimensione del tempo, che è quella più bella, direi, più creativa, che si differenzia dalle altre due perché è un tempo generato da noi stessi e non dall'esterno, un tempo che scopriamo quando siamo, ad esempio, completamente assorbiti da una visione, il tempo che lei chiama della conciliazione con noi stessi, ed è dunque quello che più si avvicina all'idea di libertà.
E io credo di sì. Credo che vi è un'esperienza del tempo che noi facciamo, solo che si sia un po' attenti anche a come reagisce, diciamo così, a queste determinazioni la nostra coscienza, che è quello che potremmo chiamare il tempo generativo di un senso del sé. È un'esperienza del tempo sulla quale io credo che sia importante riflettere, che è quella che facciamo quando siamo concentrati. Che cosa succede quando siamo concentrati? Quando siamo concentrati su un oggetto, quando resistiamo a questa universale distrazione alla quale siamo confrontati oggi. Noi oggi vediamo bene che siamo all'interno di un processo di esteriorizzazione continua, dobbiamo continuamente rispondere a sollecitazioni, non possiamo mai rimanere presso di noi stessi. Siamo continuamente spinti a uscire da noi stessi per poter appunto generare valore, per poter appunto rispondere in un certo senso alle domande che ci rivolge il mondo del mercato, il mondo dell'economia. Quando invece riusciamo a sostare presso l'oggetto, a essere concentrati su un testo, su un'azione, su un'operazione, allora lì ci accorgiamo che l'esperienza del tempo è diversa, è un'esperienza che non ci è imposto dall'esterno, ma è come generata dall'esperienza stessa, nasce all'interno di noi stessi, è come una sorta di tempo dell'immersione. E noi vediamo che facciamo questa esperienza quando siamo fuori di noi, sì, perché siamo concentrati su qualcosa che è un oggetto, un'azione, ma pur essendo completamente assorbiti da questo oggetto, siamo anche più intensamente presso noi stessi. E qui che cosa succede? Succede che generiamo tempo. Questo è il tempo, per esempio, della creazione artistica, ma anche il tempo della creazione scientifica. Quando il matematico è concentrato su una formula, allora succede che dentro questa concentrazione immersiva produce il tempo, genera da se stesso il tempo. E questo è il tempo della libertà, e questo è il tempo dell'interiorità, anche potremmo dire. Allora qui si vede bene come è molto importante nelle società contemporanee saper equilibrare la dimensione della esteriorità, dell'esteriorizzazione con quella dell'interiorizzazione. E il tempo dell'interiorizzazione è un tempo che si costruisce appunto nella dimensione concentrativa. È una sorta, potremmo quasi dire, di meditazione. Quando tu sei concentrato su qualche cosa, tu in fondo, questo l'aveva capito perfettamente Proust, c'è un bellissimo saggio di Proust sulla lettura in cui lui mostra come nel momento in cui sei veramente concentrato su un testo, tu apri una sorta di estensione della coscienza e quindi sei anche consapevole di quello che ti sta intorno. Lui lo dice proprio bene, lui si ricorda sempre anche i luoghi in cui ha fatto le letture più concentrate, quindi questo vuol dire che c'è come un'espansione della coscienza che riesce intanto a sottrarre il tempo dalla dimensione dell'utile. Non sto facendo qualcosa per raggiungere qualche cosa d'altro, sto facendo qualche cosa per creare la dimensione del tempo che mi qualifica. E questo è fondamentale, cioè, io credo che oggi questo è un antidoto, potremmo dire, che dovremmo riuscire a mettere in movimento per contrastare appunto queste due forme del tempo che limitano la nostra libertà.
E questa estensione della coscienza, come l'ha definita, che corrisponde al momento creativo, per lei potremmo dire che si manifesta nella scrittura poetica anche, Fabio Merlini?
Si manifesta in tutte quelle forme, diciamo, certamente la creazione artistica, la creazione poetica. La creazione poetica è come se ci fosse un incontro tra il linguaggio e la cosa, l'oggetto, no? Che sia un sentimento, che sia un'azione. L'oggetto poetico in un certo senso chiede di essere raccontato altrimenti, anche qui di uscire dalla dimensione dell'utilità per affermare la dimensione dell'intensità, però è anche il tempo dell'artigiano quando è concentrato su qualche cosa, quando si identifica la cosa alla quale sta, con la quale sta operando, anche lì vi è una dimensione generativa del tempo. In ogni caso anche questa è una lezione in un certo senso che conoscevano molto bene i greci, quando dicevano che in alcuni casi, in alcune azioni noi riusciamo a conciliarci con noi stessi, ecco anche il tempo della conciliazione. E i greci parlavano proprio di oikeiosis, cioè quel sentirsi a casa presso di sé, gli stoici ne parlavano, che è l'essere familiare a se stessi. Vede che in questo senso noi usciamo dall'alienazione.
Le chiedevo del tempo della scrittura poetica perché lei, Fabio Merlini, scrive poesie. Per lei questo tempo corrisponde al tempo generativo, quindi?
Sì, perché è quel momento in cui appunto le cose, anche le cose più familiari, ti chiedono di essere nominate altrimenti. E in questa dimensione tu introduci dentro la tua temporalità quotidiana un altro senso del mondo, che è anche un altro senso di te. E qui affermi qualche cosa che è dell'ordine della libertà.
E si chiude qui il nostro incontro con Fabio Merlini per parlare del tempo, del filosofo ricordo, certamente l'estetica triste, saggio sull'inospitalità del mondo, in cui sono contenute alcune riflessioni anche sul tempo, su come i poteri stanno ridefinendo la nostra esperienza del tempo, l'amplificazione della dimensione dell'immediatezza e l'assottigliamento dell'interiorità. Ma cito anche Ubicunque, saggio sul tempo e lo spazio della mobilitazione, pubblicato da Quodlibet. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul player SIU in podcast. Grazie di averci seguito. Da Michela Daghini, un saluto.